Le 19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Ha dato fuoco all'appartamento e poi ha chiuso dentro la compagna, è accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso, il compagno della donna morta lanciandosi dal suo appartamento in viale Abruzzi per sfuggire alle fiamme. Ritirate il licenziamento, l'appello dei colleghi della lavoratrice, licenziata dal Teatro alla Scala per aver urlato Palestina Libera spostandosi dalla sua postazione di lavoro. Oggi c'è stato un presidio fuori dal teatro. È iniziata l'Unity Pop, la festa di Radio Popolare all'ex P. Paolo Pini di Milano, oltre 100 eventi per festeggiare la nostra e la vostra radio. Un omicidio crudele e pianificato, così la Procura di Milano scrive nel provvedimento di fermo a carico dell'uomo di 45 anni accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna Sueli Leala Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento in viale Abruzzi per sfuggire alle fiamme appiccate dallo stesso uomo. Domani il giudice per le indagini preliminari dovrà fissare l'interrogatorio della 45enne, che potrebbe tenersi tra sabato e domenica. Intanto nelle indagini condotte dalla squadra mobile della Polizia di Milano vanno avanti anche gli accertamenti dei vigili del fuoco, in particolare per stabilire quali sostanze acceleranti potrebbero essere state usate dall'uomo per appiccare l'incendio nell'abitazione, incendio che è stato rapido e devastante. In questo senso saranno disposte anche delle analisi chimiche specifiche nell'ambito degli accertamenti del nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco. Resta da appurare anche quanto tempo prima il 45enne avesse deciso di intrappolare la compagna nell'incendio dell'appartamento e ucciderla, per contestare eventualmente anche l'aggravante della premeditazione. Bandiere della Palestina insieme a quelle della CUB, cartelli con scritte come "adesso licenziateci tutti". Diverse decine di persone hanno partecipato a un presidio davanti al Teatro alla Scala per chiedere il ritiro del licenziamento della lavoratrice licenziata dal teatro per aver urlato Palestina Libera ed essersi spostata dalla sua postazione di lavoro durante un concerto al quale aveva partecipato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo il sindacalista della CUB Scaligera, Roberto D'Ambrosio.
Se avesse gridato altro non sarebbe successo niente, perché è successo decine di volte in questo teatro che la gente urlasse e anzi gettasse volantini, striscioni, non è mai successo nulla.
Anche che una maschera lo facesse?
Che lo facessero dei lavoratori anche, non una maschera perché non me lo ricordo. L'ho fatto io, l'hanno fatto in tanti, che riconosco ciò, per cui io sono uno di quelli, per cui non mi ha licenziato. Forse se lo faccio adesso mi licenzia, probabilmente. Quindi se questo è un nuovo regime è meglio che forse non ci siamo intesi, forse ha capito che forse non è la fondazione che fa bene per lui, non è il suo posto, evidentemente.
Ma con Ortombina il dialogo è aperto, avete trovato una chiusura totale?
Chiusura totale, cioè nel senso da quando è venuto fuori sta roba non ha più detto niente. Guardi, il 13 abbiamo un incontro nella sala gialla, che è il luogo deputato per discutere degli organici, allora, sui quali non vogliono parlare, sui quali noi invece chiediamo che ci sia un aumento degli organici, soprattutto nei settori tecnici, perché c'è carenza per fare una produzione così ampia in cui si lavora 24 ore su 24 in questo teatro. Per rispettare i riposi e la sicurezza c'è bisogno di maggiori lavoratori. Non voglio parlare di quello. Hanno trovato mille scuse per non parlare mai. Questa volta hanno trovato la scusa sbagliata.
Martedì prossimo in Consiglio regionale verrà discussa e votata una mozione presentata dal PD che chiede ad Attilio Fontana di intervenire perché lasci la presidenza di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, dopo che qualche giorno fa l'autosospeso presidente si era revocato la sospensione, tornando a tutti gli effetti in carica. Sentiamo Alessandro Braga.
Se martedì il provvedimento dovesse essere votato a scrutinio segreto, cosa molto probabile, lo strappo nella maggioranza sarebbe ancora più palese. Le conseguenze difficilmente prevedibili. Quel che è certo è che Fratelli d'Italia potrebbe approfittare della situazione e fare sponda col PD. Se i meloniani votassero insieme alle opposizioni, i numeri per far passare la mozione ci sarebbero. Il livello di scontro tra Fratelli d'Italia e Fontana si alza sempre di più da tempo. L'affare Pazzali potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso, arrivando alla resa dei conti. Il rientro autodeciso del presidente indagato per la vicenda dei presunti dossieraggi della società Equalize ha fatto arrabbiare e non poco i Fratelli d'Italia, che da subito hanno criticato la scelta, beccandosi il rimbrotto di Fontana, che vorrebbe lasciare Pazzali al suo posto fino a settembre, e ha rivendicato la vocazione garantista, quando gli conviene, della destra. Dietro lo scambio al veleno di questi giorni c'è il futuro della fiera, coi meloniani che vorrebbero quella poltrona. Da tempo gira il nome di Giovanni Bozzetti, vicino al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sullo sfondo la partita per le comunali di Milano. In un momento in cui a destra ancora non si è deciso nulla, ogni pretesto può essere buono per fare la voce grossa.
Domani pomeriggio torna il corteo del Pavia Pride, che a partire dalle 16 percorrerà le vie del centro cittadino. La nona edizione della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio di Comune e Provincia, si intitola Battagliere senza diritti, non c'è pace. Cecilia Bettini è la presidente di Coming Out Pavia, associazione che ha organizzato l'iniziativa.
Quest'anno abbiamo voluto mettere al centro della manifestazione tre concetti: quello del sentirci battagliere, che è il titolo del nostro Pride, e poi nel sottotitolo si parla di diritti e si parla di pace. La citazione non è casuale, ma è una citazione di una delle madrine storiche del nostro movimento, Silvia Rivera, che appunto pronunciò la famosa frase «senza diritti non c'è pace». Ci piaceva riassumere questi tre concetti partendo dal concetto di pace, di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo, non solo per la situazione di guerre e conflitti che vediamo sicuramente Gaza, ma anche per la pace intesa come costruzione di una società pacifica e democratica che rispetti l'individuo nella sua autodeterminazione. Pace come la raggiungiamo? Sicuramente attraverso la conquista di diritti che in questo momento mancano, o peggio stanno venendo meno, perché sappiamo che non sono mai purtroppo acquisiti. Come ci arriviamo? Ci arriviamo battagliando, perché ci sentiamo profondamente battagliere in questo periodo di attacchi politici e sociali che sono violenti, feroci. Scegliamo di non rimanere inermi come comunità LGBT, ma scegliamo di presidiare le nostre istanze e i nostri diritti. Quest'anno ritorniamo ad attraversare il Ponte Coperto, che è un gesto carico di significato simbolico. Attraversiamo di nuovo le vie del centro storico, quindi il passaggio, e renderci visibili per noi è la resistenza pacifica, in qualche modo è lo strumento più potente di cui noi disponiamo, quello di mostrarci per quello che siamo, con i nostri corpi, con le nostre storie e poi nel momento del palco anche con le nostre voci.
Dopo 114 anni di storia, il Brescia Calcio va verso il fallimento e, salvo deroghe che al momento non sono sul tavolo, ripartirà dalla categoria dei dilettanti. Il mancato rispetto della scadenza per saldare stipendi e contributi, che era la documentazione necessaria da presentare al momento dell'iscrizione al prossimo campionato, sancisce di fatto l'uscita del Brescia dal calcio professionistico. Responsabile di questa situazione è il presidente Massimo Cellino, che avrebbe dovuto mettere a disposizione la somma necessaria per scongiurare il peggio. In queste ore il Comune di Brescia, con la sindaca Laura Castelletti, ha organizzato un tavolo a Palazzo Loggia con i vertici di Lumezzane, Feralpi Salò e Ospitaletto, le tre società bresciane di Serie C, con l'intento di sondare il terreno e verificare la fattibilità di creare una nuova unica squadra cittadina. Ipotesi al momento molto remota. Gli ultras del Brescia hanno detto che questa sera ci sarà una contestazione nei pressi dello stadio. È iniziata All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini in via Ippocrate a Milano. Dalle 18 di oggi si continua fino a domenica sera. Il programma completo lo trovate sul sito radiopopolare.it. Oltre 100 gli eventi previsti, molti legati al territorio, che raccontiamo anche qui da Metro Regione, come l'intervista a cura di Lorenza Ghidini e Luigi Ambrosio al sindaco Sala, che dovrebbe essersi appena conclusa o sta finendo in questi minuti. Andiamo in diretta con il Paolo Pini. Luca Parena.
Eh sì, buonasera Roberto, come dicevi l'intervista al sindaco di Milano Giuseppe Sala e alle battute finali, intervista che in un'ora vi lascio immaginare ha toccato moltissimi temi partendo dai referendum che ci saranno domenica 8 e lunedì 9 giugno, al decreto sicurezza fino ad arrivare poi chiaramente a Milano, alla nostra città, partendo dall'urbanistica. Il sindaco Sala ha detto: siamo in giudizio a proposito delle inchieste della procura, al momento ci siamo adeguati alle indicazioni della magistratura, ma il sindaco resta dell'idea che il comune abbia agito secondo le regole. I cantieri fermati ripartono, se ripartono, se i costruttori privati accettano di avere tempi lunghissimi. Questa è stata una delle battute che ha fatto il sindaco durante l'intervista. Domanda posta se quanto successo negli ultimi mesi sia un po' il venire meno del modello Milano degli ultimi 10-15 anni. Sala ha detto: certamente gli ultimi eventi stanno cambiando il modello, gli investimenti immobiliari sono destinati a essere molto più limitati in futuro. Sul tema delle due città, delle disuguaglianze in aumento a Milano, che ha a che fare soprattutto con quello dei costi delle case, Sala ha detto che bisogna cercare di convincere chi costruisce casa a farlo in una fascia di prezzo che resti accessibile a quello del ceto medio. Sono questi fatidici 80 euro al metro quadrato, ma è un'impresa difficile. La risposta dei costruttori è che non ci stanno dentro. Si è anche arrivati alla più stretta attualità, alla protesta che abbiamo anche raccontato ieri all'interno di Metro Regione sulle piscine pubblica. A tal proposito il sindaco ha detto: le piscine sono un buco economico, abbiamo provato a fare degli accordi con i privati, ma il mio tema è far quadrare il bilancio nella sua totalità. Adesso le ultime battute stanno riguardando temi che vanno dalla mobilità alle aree di San Siro. Come dicevi, anche domani sabato 7 e domenica ci saranno incontri dedicati al presente e al futuro di Milano, alle prossime comunali, alla sanità lombarda. Saranno più di 100 gli incontri fino a domenica, 5 palchi, musica, concerti, street food e birra. Venite a festeggiare insieme la nostra e la vostra radio qui al parco ex Paolo Pini, via Ippocrate 47 a Milano, da stasera a domenica 8 giugno ci trovate qui. Linea allo studio.
Grazie Luca Parena. Adesso il meteo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La serata avrà ancora un cielo spesso nuvoloso con rovesce temporali in area pedemontana e anche sull'alta pianura. La giornata di sabato con un cielo irregolarmente nuvoloso, asciutto durante il giorno, in serata ancora possibilità di rovesci e di temporali. La giornata di domenica inizia con residui rovesci ancora della nuvolosità, ma poi a partire dal pomeriggio ampie schiarite e ventilazione dai settori settentrionali, temperature in graduale aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona serata e buon fine settimana.
Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, che torna lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Roberto Maggioni.